Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Durani. Quest'oggi in particolare ci dedichiamo a un tema non particolarmente noto ai più e anche per questo però forse fonte di interesse e di maggiore conoscenza. Parliamo delle migrazioni di ritorno, in particolare il caso italiano che è il titolo di un volume dedicato ai rimpatri assistiti degli immigrati nei loro paesi di origine, che è curato in particolare dall'IDOS, il punto nazionale di contatto delle EM, in collaborazione con il dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes e con il supporto del Ministero dell'Interno, in particolare il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazioni. Immigrazione. E al di là naturalmente di coloro che hanno curato il volume, vogliamo capire soprattutto che cosa si intenda quando si parla di migrazione di ritorno, e cerchiamo di farlo introducendo il nostro primo ospite, uno tra l'altro dei curatori del volume sulle migrazioni di ritorno, il caso italiano. Parliamo con Antonio Ricci, proprio del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Buongiorno Ricci.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Allora, proprio la prima domanda, la definizione, ecco, che cosa si intende con migrazioni di ritorno, con migranti di ritorno?
Caro Lucas, si intende, come hai ben illustrato tu, quel caso particolare di migrazione di ritorno che avviene sotto dei canoni di spontaneità e sotto dei canoni di assistenza e che permettono di risolvere delle situazioni complesse che non permettono più la permanenza nel nostro paese. Si tratta di casi specifici, come per esempio quei migranti che sono venuti sfollati a causa di emergenze umanitarie, oppure quei casi specifici dei richiedenti asilo, ma poi ci sono altre categorie di gruppi vulnerabili, come le vittime della tratta, i casi umanitari, i minori non accompagnati o talune categorie di lavoratori in difficoltà. L'ipotesi odierna, attraverso il presente disegno di legge sull'immigrazione, sarebbe quella di allargare questo strumento anche a altre categorie, come i migranti irregolari. In qualche maniera il rimpatrio volontario assistito si presenta come una misura alternativa al rimpatrio forzato, alle espulsioni.
Ecco, qual è il vantaggio rispetto invece a quello forzoso di rimpatrio?
Ma il vantaggio chiaramente è sotto tanti punti di vista. Innanzitutto il primo punto di vista è quello della effettività del ritorno. Attualmente attraverso i rimpatri forzati in realtà riusciamo a rimpatriare solo il 50% circa dei destinatari di questo provvedimento. Invece quello assistito dovrebbe permettere una maggiore incisività, vicino al 100%, e soprattutto dovrebbe annullare la volontà dell'interessato di intraprendere di nuovo un progetto migratorio irregolare nel nostro paese. Poi ci sono altri presupposti di sostenibilità. Questa persona, anziché essere accompagnata con una scorta di polizia nel proprio paese, potrebbe beneficiare di procedimenti di reinserimento nel proprio paese e anche questo ne spegnerebbe la volontà di tornare indietro. Ultimo aspetto, ma ultimo solo in termini temporali, insomma, ma non di importanza, anche la riduzione dei costi, perché si verrebbero ridotti a un quinto dei costi attuali.
Ecco, tra l'altro il titolo stesso del volume, Le migrazioni di ritorno, parla del caso italiano. Ecco, qual è l'incidenza anche in termini percentuali e anche quali sono le prospettive in futuro e il paragone rispetto ad altri paesi importanti dell'Europa?
A livello europeo le politiche riguardanti il ritorno volontario sono abbastanza disparate e la Commissione europea sta per proporre una direttiva europea di armonizzazione e di implementazione di questo strumento e l'attuale progetto di legge è stato elaborato anche alla luce di questa prossima direttiva europea, però a livello europeo viene utilizzata prettamente per i casi dei richiedenti asilo e sono i grandi paesi di accoglienza dei richiedenti asilo come i Paesi Bassi, il Belgio, la Gran Bretagna, quelli che si sono maggiormente attrazzati. E nel caso italiano invece non sono solo i richiedenti asilo, che certo rappresentano i tre quarti delle persone che hanno beneficiato di questo strumento, ma anche altre categorie vulnerabili come le vittime della tratta.
Ecco, per quanto riguarda qualche numero, ecco, qualche cifra, in che termini, ecco, aiutaci a dare un quadro in questo senso di numeri.
Certo, non si tratta di grandissimi numeri. Dal 91 a oggi si tratta di più di 7.000 casi, 7.226 per l'esattezza. Bisogna tenere conto che alcuni di questi casi, il grosso, circa 5.000, sono beneficiari di questo provvedimento in occasione delle emergenze umanitarie, come gli sbarchi degli albanesi, la guerra nei Balcani e così via. Tuttavia è uno strumento pilota per ora, ancora in fase sperimentale, che può rivestire una maggiore importanza per il futuro, soprattutto se se ne curano gli aspetti di sostenibilità. E innanzitutto sostenibilità sa significare l'annullamento delle volontà di ripartire nel momento in cui si procede a questa misura.
Ecco, voi nella vostra presentazione del volume, proprio parlando delle prospettive per il futuro, accennate anche a un delicato, diciamo uno spinoso problema, quello dei cosiddetti CPT, vale a dire i centri di permanenza temporanea. Ecco, in questo senso che valore potranno avere, se dovranno continuare ad averlo, questi centri?
No, senz'altro andrebbe comunque ridotto l'impatto. E appunto le politiche di ritorno assistito potrebbero in qualche maniera presentarsi come un'alternativa soddisfacente. L'impatto già adesso sembrerebbe che molti CPT siano destinati a essere chiusi comunque e essere destinati semplicemente ad accogliere quei casi più difficili in cui la volontarietà della persona da rimpatriare proprio non esce fuori, quindi quelle persone che sono un po' riottose. Però nei casi più generali in realtà ci possono essere delle misure promozionali per la persona interessata che anziché metterlo con le spalle al muro, con quella che è il fallimento di un proprio progetto migratorio, in realtà può essere assistito a ritornare nel proprio paese con progetti di reinserimento curati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e indirettamente con il tempo diventare dei mediatori allo sviluppo per il proprio paese, quindi è una risorsa incredibile, a mille ricadute insomma per tutti.
E tra l'altro, ecco, appunto, questo discorso che ha appena fatto Antonio Ricci ci permette forse di diciamo così, gettare luce su una categoria di persone di cui magari non si ignorava quasi l'esistenza, comunque non ci si pensava proprio, ossia persone che magari per differenti motivi, a volte drammatici, vogliono in realtà rientrare nel proprio paese di origine, ma magari ne hanno paura o non ne hanno proprio le possibilità. Tra l'altro tra poco avremo anche una testimonianza importante del direttore dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a cui ha fatto riferimento Antonio Ricci, per dare anche giusto merito a coloro che si sono impegnati per raccogliere i dati statistici. Mi sembra che anche l'ANCI abbia avuto un importante ruolo, vero Antonio?
Certo, l'ANCI è la grande protagonista per quanto riguarda chiaramente l'accoglienza dei richiedenti asilo attraverso un sistema di protezione decentrato sul territorio, e nell'accoglienza dei richiedenti asilo si apre l'opportunità da parte dell'ANCI di offrire anche degli strumenti di ritorno, e da questo punto di vista dobbiamo dire che in 5 anni di attività ben il 6% dei beneficiari dell'accoglienza da parte dell'ANCI, dei richiedenti asilo, poi nel corso della loro permanenza in Italia hanno potuto usufruire di un programma di rimpatrio assistito. Ecco. Quindi si tratta di un'incidenza molto alta.
Tra poco avremo un secondo ospite in particolare per capire come praticamente si aiuta appunto un migrante che vuole rientrare nel paese di origine. Per il momento però io ringrazio molto in diretta telefonica Antonio Ricci per la sua presenza con noi quest'oggi, auguro a lui e naturalmente a tutti i colleghi del dossier statistico immigrazione buon lavoro, grazie ancora.
Grazie.
continuiamo a parlare del tema di oggi, ossia i migranti di ritorno. Abbiamo accennato, naturalmente, cercato di dare le definizioni della problematica. Chi si occupa in particolare dei programmi di assistenza, chi li gestisce sul piano operativo, è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ha la sede regionale per il Mediterraneo proprio a Roma, in via Nomentana 62, e il direttore regionale appunto per il Mediterraneo è Peter Schatzer, austriaco, direttore del regionale da 3 anni e mezzo, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di dare un quadro, di spiegarci esattamente in maniera sintetica che cos'è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Ascoltiamo questa prima parte di intervista.
L'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è un organismo intergovernativo con 120 paesi membri, tra cui naturalmente anche l'Italia, e 19 paesi con statuto di osservatore. Abbiamo più di 300 uffici in tutto il mondo, siamo più di 5.400 persone che lavorano per gestire le migrazioni in un modo umano e efficace e aiutare sia i migranti sia i governi in questo processo.
Il concetto di migrazione, se dovesse essere lei a doverlo spiegare magari ad alcuni che si avvicinano a questo argomento, quali sarebbero i punti principali che toccherebbe per cercare di fargli comprendere esattamente che cosa si intende?
Noi parliamo di migrazioni umane, di persone che per varie ragioni, che possono essere economiche, umanitarie, di ricongiungimento familiare, per studi, si trasferiscono di un paese in un altro paese per vivere lì un periodo più lungo. Allora non i turisti, ma tutti gli altri che vanno in un altro paese, vanno all'estero per queste ragioni. E in questo momento le Nazioni Unite ci dicono che ci sono circa 191 milioni di persone che vengono considerate migranti in tutto il mondo. La metà di quelli si sposta tra paesi del sud, l'altra metà tra paesi del sud e il nord e tra i paesi del nord, però il nord, diciamo i paesi sviluppati, ormai hanno circa la metà dei migranti di tutto il mondo.
Ritornando all'ufficio di cui lei è direttore, l'ufficio regionale per il Mediterraneo, in particolare quali attività compie?
Intanto per noi il concetto del Mediterraneo è il Mediterraneo nella sua completa dimensione, allora non solo la parte della sponda nord, noi qui da Roma copriamo anche i paesi di Maghreb come la Libia, il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, addirittura la Mauritania, paesi che sono paesi di origine ma ormai anche paesi di transito e di destinazione, poi dalla Turchia al Portogallo. Allora si può immaginare che in questa ampia regione ci sono tutti i tipi di migrazione che uno si può immaginare, dalla migrazione regolare per lavoro come la mettono paesi come la Spagna, la Francia, l'Italia, alla migrazione per ragioni umanitarie, i rifugiati che arrivano insieme con i boat people a Lampedusa, dove recentemente abbiamo anche aperto un ufficio per assistere quelli, quei 20.000 più o meno che arrivano o sono arrivati lì l'anno scorso. Aiutiamo anche i governi di scrivere o formulare legislazione sulle migrazioni, di concettualizzare le questioni delle migrazioni. È una banda molto ampia di attività che dipendono da quello di cui hanno bisogno i migranti o i governi con cui collaboriamo.
E questa era la presentazione dell'OIM da parte di Peter Schatzer, che è il direttore regionale per la sede appunto per il Mediterraneo qui a Roma. Nella seconda parte, che adesso andremo subito ad ascoltare, dell'intervista a Peter Schatzer, abbiamo chiesto invece proprio come praticamente l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, gestisce i programmi di assistenza di coloro che in particolare dall'Italia intendano ritornare nel loro paese d'origine. Ascoltiamo.
Nell'ambito dei ritorni volontari, e devo sottolineare volontari perché la nostra Costituzione non ci permette di essere coinvolti in movimenti forzati, possiamo sempre assistere vittime di movimenti forzati, però quando noi agiamo possiamo solo lavorare su movimenti volontari. Noi assistiamo ogni anno, soprattutto dai paesi europei, tra 20 e 30 mila persone che hanno dichiarato di voler rientrare nei loro paesi d'origine. Qui in Italia lo facciamo dal 91 e sempre con piccoli programmi ad hoc, non è come in altri paesi come la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi, dove esistono dei programmi a lungo termine. Però anche con questi programmi in Italia siamo ormai riusciti di aiutare più di 7.000 persone per rientrare. Cosa vuol dire aiutare a rientrare? Allora, innanzitutto si deve informare la potenziale clientela dell'esistenza di questi programmi. Questo lo facciamo tramite le ONG, tramite i comuni, perché c'è anche una collaborazione con l'ANCI per i rifugiati e i richiedenti d'asilo che vogliono e possono rientrare. Poi c'è la registrazione, poi c'è la dichiarazione di volontarietà di questo movimento, poi la parte tecnica di comprare i biglietti, di organizzare il tragitto, aiutare anche in posti di transito, sempre tramite uno dei nostri uffici che sono presenti quasi ovunque, poi assistere anche alla parte d'arrivo con le autorità per evitare che queste persone hanno difficoltà solo per il fatto che erano forse migrati per ragioni politiche o erano emigrate in modo poco regolare dai paesi da dove provengono. E poi, sempre secondo il tipo di programmi, ci sono vari tipi di assistenza per la reintegrazione. Quelli vanno da un piccolo sussidio di qualche decina di euro a somme abbastanza importanti per persone che sono considerati bisognosi, per esempio vittime della tratta di esseri umani. Purtroppo anche di quella categoria vediamo parecchie qui in Italia e in altri paesi europei, e anche per assistere loro di stabilirsi e non considerarsi completamente falliti nel tentativo dell'emigrazione.
Al di là proprio degli aspetti pratici che lei ha ben sottolineato e inquadrato, e che naturalmente richiedono un impegno certo non indifferente, c'è anche un'attenzione all'assistenza psicologica, in particolare per le persone recuperate dallo sfruttamento per fini sessuali?
Abbiamo parecchi casi vulnerabili, sia vittime di tratta, ma anche migranti che proprio non ce l'hanno fatto, non sono riusciti a stabilirsi in un modo discreto qui in Italia, e lì l'aspetto psicologico è molto importante. Infatti nel nostro team abbiamo anche psicologi che si occupano dall'inizio di queste persone, e in più abbiamo un'unità speciale qui a Roma, un'unità che si occupa proprio degli aspetti psicosociali delle migrazioni.
C'è un'attenzione a sviluppare servizi migliori, accoglienza migliore, una sensibilità insomma che vada incontro proprio alle difficoltà che lei ha testimoniato poc'anzi, sulla difficoltà che molte persone vivono. Ecco, l'Italia sta facendo dei passi avanti in questo senso?
Oh, quello senz'altro. Infatti l'Italia è un paese abbastanza giovane come paese di immigrazione e ha ancora la chance di evitare gli errori che hanno fatto parecchi altri paesi europei, che pensavano di avere i sistemi di integrazione perfetti, solo per scoprire dopo che non era il caso. Infatti qui siamo ancora nel momento giusto per evitare certi errori. Però voglio fare ancora un altro punto che mi sembra molto interessante, che è collegato a questo. Intanto non dobbiamo operare per i migranti, dobbiamo operare con i migranti, dobbiamo andare a parlare con loro, ascoltare loro, perché loro sono una forza economica, non solo per l'Italia dove contribuiscono al PIL, ma anche per i paesi d'origine. E infatti questo è un tema emergente, il collegamento tra migrazione e sviluppo e il ruolo delle diaspore qui in Italia e in altri paesi europei nello sviluppo dei paesi d'origine, sia lo sviluppo economico tramite le rimesse che mandano, tramite progetti che loro stanno nei loro paesi. Sono appena tornato dal Senegal, dove ero con un gruppo di emigrati senegalesi dall'Italia per vedere progetti concreti che loro ci hanno proposto e noi adesso cofinanziamo. Ma tutto questo ruolo dei emigrati come interlocutori, come agenti di sviluppo, credo deve anche essere appoggiato e sviluppato di più nel futuro.
E ringraziamo Peter Schatzer, direttore regionale per il Mediterraneo dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, di cui ricordo il sito internet www.iom.int. Tra l'altro il numero telefonico è lo 06 44 23 14 28, 44 23 14 28, e la sede è in Roma in via Nomentana 62. Abbiamo parlato di migrazione, di ritorno quest'oggi a magari il mondo com'è, come potrebbe essere, che vi ricordo potrete ritrovare sul nostro sito internet la puntata www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Magari. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Red roses too, I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.